che gli sposi che hanno consacrato il loro matrimonio, questa virtù di sottomissione reciproca propria di ogni cristiano e promessa nel sacramento del matrimonio, cioè tutti i cristiani sono invitati a sottomettersi reciprocamente. Nel matrimonio gli sposi hanno promesso di sottomettersi reciprocamente, no? Ma qua, per chi è consacrato, chi consacra il matrimonio, è esercizio del voto di obbedienza. Cioè è proprio è la consacrazione a Dio dell'unità dei due. Capite cosa voglio dire? Non è soltanto il battesimo che porta all'obbedienza, tutti i cristiani, a preferire l'obbedienza al comando, sempre. Non è soltanto questo. Non è soltanto che il matrimonio come sacramento porta all'obbedienza reciproca, ma la consacrazione fa di questa obbedienza reciproca veramente l'offerta a Dio, la consacrazione a Dio del matrimonio. È esercizio del voto di obbedienza che si esercita nell'obbedienza reciproca. Anzi, lo statuto, gli sposi obbediscono a Dio in questa vita di obbedienza reciproca e sono l'uno per l'altro presenza del Signore. E manifestazione concreta della sua volontà. Gli sposi manifestano l'uno all'altro la volontà di Dio. E quindi l'obbedienza reciproca è obbedienza veramente religiosa nel sacramento del matrimonio. Lo statuto, infatti, dice così: un po' che qua ci deve essere il testo, articolo 17 dello statuto. 7. Ecco, dice che la professione dei coniugati vi vincola, per quanto riguarda l'obbedienza, ad approfondire sempre più la loro sottomissione reciproca nel timore di Cristo, vivendo secondo gli ammonimenti dell'Apostolo. Quindi il voto di obbedienza per gli sposati, innanzitutto, si esercita nella sottomissione reciproca. Dopo dice anche non assumere impegni strafamiliari di grave importanza senza il consenso dei superiori. Dice anche l'obbedienza al superiore, cioè alla guida spirituale. Ma la prima applicazione che lo studio dà del voto di obbedienza sta proprio all'interno della famiglia stessa e nell'obbedienza reciproca. Cioè il primo modo di obbedire come consacrati, quelli che hanno consacrato il matrimonio, è di obbedire l'uno all'altro. Questo è il modo di esercitare l'obbedienza. E lì l'obbedienza diventa concreta, perché lì sì, entra anche nel contenuto della vita quotidiana, della quotidianità, se si fa questo o quest'altro, questa scelta concreta, questo equilibrio di vita, questa cosa, quest'altra. Il superiore, in fondo, chi guida, cosa dà? Le linee spirituali, il regolamento di vita fatto una tantum a cui bisogna adeguarsi, che sapete che si fa. Per applicare la regola a ogni singola coppia di sposa e le grandissime scelte, ma a parte questo, il resto è tutto affidato a questo lavorio di sottomissione reciproca degli sposi, capite? E lì è l'obbedienza. Ecco, e qui bisogna vedere un pochino più da vicino come si esplica. L'obbedienza ovviamente non si può dire direttamente filiale, perché né la sposa è figlia, né lo sposo è figlio in un certo senso, no? Come quella che si vive nel cenobio rispetto all'abate. Ma in un certo senso è sempre filiale, perché è sempre nella fede obbedienza al padre. Cioè, anche quando uno obbedisce allo sposo o alla sposa, obbedisce allo sposo e alla sposa guardando con fede la presenza di Dio in loro, da figli di Dio. Cioè, si obbediscono a vicenda da figli di Dio. Quindi, in un certo senso, qui c'è, adesso qua si entra in un campo più complesso, ma qui c'è la perfetta parità dell'obbedienza, perché ambedue obbediscono da figli di Dio e ciascuno vede nell'altro un figlio di Dio e una presenza di Dio. Quindi qui c'è la perfetta parità. Mentre, come vedremo, non c'è una perfetta parità, secondo me, se vogliamo stare agli scritti apostolici. Nella forma dell'obbedienza non c'è una perfetta parità. È inutile che qui voglio essere maschilista e non voglio entrare troppo in questa dialettica, ma se vogliamo leggere le lettere apostoliche come sono, non possiamo parlare di una perfetta parità, non dico perfetta parità, di una perfetta eguaglianza. Parità sì, nella sostanza sì, ambedue figli di Dio, con la stessa divinità e con la stessa sostanza, insomma, no? ambedue liberamente obbedienti, ecco, liberamente obbedienti, che obbediscono nella libertà dei figli di Dio. Ma c'è una connotazione che non si può negare, è detta in modo diverso. È sempre filiale perché è sempre nella fede, obbedienza al Padre Celeste, nell'obbedienza alla creatura alla quale egli nel suo disegno ha legato la nostra vita. In fondo, nel matrimonio, è chiaro, il Signore affida la sposa allo sposo e lo sposo alla sposa. Li affida reciprocamente l'uno all'altro e quindi l'uno all'altro diventano presenza del Signore. Questo l'ha detto anche a Castiglione molto ampiamente. Certo, la sposa obbedisce allo sposo da sposa, non da figlia, ma vedendo nello sposo la presenza del Signore, obbedisce in realtà da figlia di Dio, e così lo sposo nei suoi confronti. Ambedue sono figli di Dio e si rapportano l'uno all'altro da figli di Dio, nella comune adorazione, amore e obbedienza a Lui, che li ha voluti uniti nel vincolo indissolubile, che ha avuto da Lui stesso una struttura e una configurazione alla quale gli sposi devono conformarsi. Il vincolo matrimoniale è stato creato da Dio. È stato creato da Dio secondo una configurazione che Dio ha voluto. Non possiamo inventarlo noi di nuovo, in un certo senso, a seconda della come dire, struttura sociologica in cui viviamo, patriarcale o matriarcale o così. Dio l'ha creato in un certo modo. E questo a questa cosa, in un certo senso, a questa volontà di Dio che ha creato così il vincolo matrimoniale dall'inizio, dal principio, non possiamo sottrarci, perché sottrarci vuol dire, in un certo senso, come dire, non entrare nella pienezza del disegno e necessariamente metterci per una strada pericolosa e non feconda. Questa struttura del vincolo familiare, della società familiare, della unità dei due, come si diceva, no? Non può essere ricavata da considerazioni umane, psicologiche, sociologiche, antropologiche, tra l'altro variabili a seconda delle situazioni, perché queste cose cambiano ovviamente, no? Ma accolta dalla rivelazione. E la rivelazione è una, e rimane quella. E a quello dobbiamo fare riferimento. Vedere con chiarezza e con penetrazione profonda quello che Dio ci ha detto nella Scrittura circa il mistero del rapporto tra l'uomo e la donna, in questa unità voluta da Dio dal principio, bisogna sgombrare il campo da molte problematiche attuali o almeno situarle nella loro sede propria, senza però permettere che ci creino dei pregiudizi nell'ascolto semplice e pieno della parola di Dio. Capite bene, insomma, cosa voglio dire? È chiarissimo che tutto questo campo è un pochino insidiato da una problematica che in realtà è nata completamente fuori dal contesto della rivelazione, no? È nata fuori e quindi non può essere immessa così come sta, perché si radica e nasce da principi diversi, da principi sociali e da principi antropologici che non sono quelli che il Signore ci ha detto. Quindi non possiamo assolutamente dire: ma insomma le femministe hanno ragione. Ma certo che hanno ragione in certe cose, hanno stra ragione, se vediamo le deformazioni, le assurdità che succedono nel mondo, le ingiustizie, ragionissimo. Ma non possiamo, solo per contrastare queste ingiustizie, cambiare la struttura di quello che il Signore ha voluto. Capite cosa voglio dire? Procediamo, poi se non siete d'accordo, siete sempre attenti di fare una bella controrelazione, che io accetterò volentieri, per pensarci su meglio. Io non voglio mica farli rinunciare. Non intendo allargare il discorso a tutto l'ambito della rivelazione biblica, non sarebbe una cosa a fine del mondo, insomma. Mi limito a considerare alcuni testi fondamentali del Nuovo Testamento. Non prendo neanche Genesi, non lascio da stare tutta questa cosa qui, non parto da lì. Mi limito soltanto a alcuni testi del Nuovo Testamento. Ovviamente Efesini 5, 21, 33, e anche, segnateli questi perché potete pensarci su, anche Colossesi 3, 18, 19, Efesini 5, 21, 33, Colossesi 3, 18, 19, Prima Pietro 3:1-9 e Prima Corinti 11:3. Vi manca qualche pezzo? 11:3. Un discorso è da leggersi nella prospettiva biblica e specialmente neotestamentaria, che mettendo Cristo e la sua obbedienza filiale salvifica al centro della nuova umanità, fa dell'obbedienza il perno di ogni rapporto reciproco e non solo il dovere e il comando, ma il privilegio e il bene del cristiano. Capite che questo fatto che Cristo obbediente e che mette la sua realtà nell'obbedienza al centro di tutta la nuova umanità, ecco, assolutamente diametralmente opposto al principio della umanità secondo la carne, no? Mi sembra molto evidente. Se non ci si mette in questa prospettiva e si cede in qualche modo alla mentalità mondana, che è del tutto contraria, specularmente contraria a quella cristiana, è impossibile non essere scandalizzati da certe parole degli scritti apostolici e non tentare di eliminarle. È chiaro, perché a un certo punto il Signore dice, anche per altri problemi, dice, non così fra di voi, i grandi della terra signoreggiano, no? Esercitano l'autorità, non così fra di voi, ma chi è il primo sia servo di tutti, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire. Se mettiamo al centro questo, capite benissimo che tutto il mondo ruota in un modo diverso. Se non mettiamo al centro questo, è inutile che poi pretendiamo di capire quale può essere il rapporto fra la sposa e lo sposo e fra i genitori e i figli, eccetera, eccetera. È ovvio che è il principio che comanda tutto, capite? Se l'obbedienza è un bene, è inutile che ci canalizziamo di dover obbedire. È un bene, è chiaro, insomma, no? San Benedetto dice, date a tutti il grande bene dell'obbedienza. Invece la tendenza è dire, beh, insomma, il meno possibile, obbediamo il meno possibile. Invece la realtà cristiana è obbediamo il più possibile, cogliamo tutte le occasioni, perché è questo il nostro bene, perché questo ha fatto Cristo e perché questa è la nostra vita. Dunque, non tentare di eliminarla, eliminare certe affermazioni apostoliche, degli scritti apostolici, magari con la motivazione che erano altre situazioni sociali, motivazioni che può valere per certe applicazioni concrete. Io non credo che sia obbligato che la donna vada col velo in chiesa per quel famoso testo, no, ma però il principio non possiamo mettere in discussione. Potremmo mettere in discussione le applicazioni concrete, come quelle che le donne non devono parlare nell'assemblea, come si vede, tutti parlano nell'assemblea. Però le cose sono molto, bisogna essere molto attenti a non dire, quindi altri momenti sociali, quindi buttando via tutto, non vale più neanche il principio. Questa è una cosa molto diversa, e bisogna vedere le cose con grande attenzione. Dunque, lo statuto, nel già citato articolo 17, parla di sottomissione reciproca nel timore di Cristo. Ed è giusto, perché il discorso sul matrimonio è preceduto da questo versetto. Questo versetto non si applica nel testo degli Efesini direttamente al matrimonio, però lo precede, e è come il titolo generale di quel che poi viene detto dopo. Quindi è giusto che tutto quello che è detto dopo sia letto sotto questo titolo. San Paolo dice, sottomettetevi gli uni agli altri, tutti, nel timore di Cristo. Voi donne sottomettetevi ai mariti, voi mariti amate le vostre mogli, voi padri, voi figli, cioè tutti i rapporti sociali, domestici, sono sotto questo titolo, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Anche la prima Pietro è così, perché alla fine, prima dice le donne facciano così, i mariti facciano così, poi alla fine dice, ma infine tutti siate umili, eccetera, eccetera. Quindi è chiarissimo, è giusto, lo statuto dice così, perché veramente è così. Cioè, il rapporto fra gli sposi è sotto il segno di questa sottomissione reciproca, che vale per tutti i cristiani, per tutti i rapporti.